La meditazione che ho sul cuore di parteciparvi ha come titolo Dio nelle mani dell'uomo ed è un'osservazione in qualche modo dolorosa, ma che è doveroso per un credente sincero farlo, fare questa indagine, osservare questo fatto, perché da questa meditazione noi possiamo rilevare con dettagli abbastanza specifici di quanto ha fatto per noi il Signor Gesù. Noi, quando ero ragazzo, nella nostra chiesa avevamo un inno che qui non cantiamo, benché nel nostro inaio ci sia, che diceva: quanto ha fatto il mio Signore per condurmi seco in cielo. Ebbene, questa meditazione in qualche modo porta in evidenza a quanto ha fatto il mio Signore per ognuno di noi, per condurci seco in cielo, perché possiamo giungere con Lui la casa celeste. E abbiamo la possibilità di sottolineare un poco qualche evento che a volte ci sfugge. No, questo mondo, noi sappiamo tutti che è il regno di Satana, per breve concessione momentanea del Signore, perché non è che questo mondo sia il regno di Satana in sé, è perché il Signore ha permesso a Satana di ammutinarsi e contrastare il Signore, e il Signore gliel'ha concesso per sui, perché c'è una sapienza, sapiente attenzione e opera del Signore attraverso quella, no, gli uomini sono messi alla prova dal Signore per concessione appunto del Creatore. Ma gli uomini, ingannati dalla loro religiosità, non lo sanno e si rifiutano di crederlo, cioè che tutto sia sotto Satana. Ma perché? Perché in realtà è anche tutto sotto il Signore, perché il Signore è il Signore unico di tutte le cose. Ecco perché ho detto per breve concessione di Dio, dell'Eterno, del Creatore, perché Satana non avrebbe potuto far nulla se il Creatore non gliel'avesse concesso. Teniamolo sempre presente questo principio, che, col quale dovremo sempre fare i conti quando noi cerchiamo la verità nelle nostre esperienze, perché il mondo segue ciò che gli dice, cioè l'umanità segue ciò che gli dice il mondo, dietro il quale noi sappiamo che spesso molto c'è Satana, perché chi non segue il Signore, anche se non lo sa e non se ne accorge, segue Satana. Chiudo la precisazione, ma che era dovuta. Questo ci permette di capire perché davanti al Vangelo e alla grazia molti si vergognano di Cristo e della fede. Fratelli e sorelle, provate a specchiarvi in sincerità davanti al Signore. Lasciate che gli ponga proprio il vostro sguardo sull'anima vostra, sulla vostra coscienza, e vedrete che durante la vostra vita di testimoni del Signor Gesù, molte volte dovrete vergognarvi. Questo è successo a me, e certamente, probabilmente io sono il peggiore dei miei fratelli, ma so per esperienza che questa è una opera del maligno per trascinare nel fango i figli di Dio che sono stati purificati dal sangue del Signor Gesù. E la cosa è tanto grave che per debolezza di fede anche il credente spesso umilia il Signore, vergognandosi di testimoniare di aver fede in Cristo. Io vi dico che mi sono convertito al Signore che avevo 18 anni ed ero un giovane, amavo lo sport, avevo degli amici. E voi potete immaginare quante volte sono stato tentato di mentire, di nascondere. Perché? Perché la fede nel Signore non va d'accordo con la spudoratezza di questo mondo, la tacotanza e così via. Un credente che deve vivere nell'umiltà è un pesce fuor d'acqua in questo mondo dove si vive di arroganza. Quindi dobbiamo dire che è proprio un qualche cosa di innaturale. Di innaturale vivere per il Signore qua giù. E per questo Gesù ci dice: in Marco 8:38 dice che se uno si sarà vergognato di lui, di Gesù, e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuol dell'uomo si vergognerà di me quando sarà venuto nel suo regno. Guardate, fratelli, che se questa cosa è attuata dal Signore, e cioè se il Signor Gesù si vergognerà di noi, parlo di noi credenti, al momento del suo ritorno, è chiaro che essendo Lui il nostro tutore, essendo Lui il nostro benefattore, essendo Lui il colui che ci perdona, se Lui non attuerà questa azione, noi cadiamo a capofitto sotto la sua ira, la sua giusta ira, perché Egli è il Signore. E quindi è importante, quando ci dice Egli si vergognerà di noi quando verrà, è tragica questa, è grave questa parola del Signore. Io devo fare in modo che il Signore non debba vergognarsi di me quando Lui dovrà guardarmi in faccia al momento opportuno. Per questo l'Apostolo Paolo, che ha verificato il Signore, testimonia io di se stesso, io non mi vergogno del Vangelo. Questo è nel capitolo secondo della lettera ai Romani, molto bello questo passo. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio in salvezza di ogni credente. E poi là dice dal giudeo prima e poi anche dal greco. Quindi ecco perché Paolo non si vergognava, perché il Signore è il suo Redentore, è il suo perdonatore, è colui che l'ha lavato da tutti i suoi peccati passati, presenti e futuri. Questo è quello che animava il cuore dell'Apostolo Paolo. Va bene, da questa considerazione proviamo a pensare quanto sia grave questo atteggiamento sprezzante verso l'amato. Io dico un atteggiamento sprezzante in riferimento al rinnegamento di dare a lui una testimonianza. Cioè, voglio dire, sto sottolineando in questo momento il fatto che è grave per un credente che è stato lavato dal sangue di Cristo e giustificato da quel sangue, che lo rinneghi davanti agli uomini, perché lui ha fatto questo perché noi lo ne testimoniamo davanti agli uomini. E quindi praticamente un rinnegamento della nostra testimonianza in qualsiasi momento della nostra vita è un grande crimine davanti al Signore, molto più grave di quello che può sembrare. Non è una piccola lacuna, no, è qualcosa di umiliante per il Signore. Per cercare di ricevere dallo Spirito luce e forza per onorare il Signore e nei momenti di questa tentazione, alla Santa Cena in genere ci soffermiamo sulle sofferenze che Gesù ha patito nel suo corpo, ma oggi considereremo le sofferenze morali che Gesù ha sofferto nel tempo fra il Getsemani e il Calvario. Voi sapete che nella storia del Signor Gesù c'è un lasso di tempo che va fra l'arresto e la crocifissione. Ecco, fra il Getsemani, Gesù fu arrestato nel Getsemani, e poi al Calvario, perché sul Calvario egli fu ucciso. Allora, questo è il tempo dell'opera del Signor Gesù. E allora vorrei considerare proprio in questo solo periodo, non dei 33 anni della sua vita umana, ma proprio estrapolare questo fatto così incisivo per la vita di un credente. E in questo noi vediamo il creatore che si mette nella mano della creatura, cioè dell'uomo. Ecco perché il mio tema questa mattina era Dio nelle mani dell'uomo. Vediamo cosa accadde e cosa accade quando Dio si mette nelle mani dell'uomo. Ed assistiamo al più grande blasfemo, alla più grande abominazione. Perché? Perché l'abominazione consiste nel modo vergognoso, criminoso, mediante il quale i figli di Dio redenti dalla potenza e dalla virtù del Signor Gesù, hanno trattato, o molte volte trattano, colui che ci ha redenti, che ci ha salvati. Consideriamo allora il trattamento che l'uomo ha riservato al suo Dio che tanto lo ama. È proprio questa la mia indagine. Vorrei considerare come l'uomo ha trattato il suo Dio, e questo trascina noi sotto uno specchio, perché noi possiamo specchiare l'anima nostra di fronte allo sguardo penetrante appunto del Signore. Gesù venne arrestato nel Getsemani, e consideriamo come andarono i fatti. Luca 22, da 63 a 65. Ascoltiamo questo brano. Luca, che capitolo? 22, da 63 a 65.
E gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano, percuotendolo e avendolo bendato, gli domandavano: indovina, profeta, chi t'ha percosso? E molte altre cose dicevano contro lui, bestemmiando.
Noi rileviamo subito in questo primo approccio, o primo rilievo che noi facciamo, che gli uomini del suo tempo, che dovevano vivere per lodare e adorare il loro Dio, si divertivano a umiliarlo, a trattarlo male in ogni senso, anche al di fuori delle percosse, delle sofferenze del fisico, proprio a calpestarlo moralmente. E gli uomini, ha detto, gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano, percotendolo, e avendolo bendato gli domandavano: indovina, profeta, chi t'ha percosso? E molte altre cose dicevano contro lui, bestemmiando. Devo dire che anzitutto, chi era quest'uomo che veniva arrestato? Perché è della persona di Gesù che noi distinguiamo dal Padre Eterno, perché è colui che è venuto apposta per liberarci dal giudizio, e il suo tragitto passa di qui, passa da questa esperienza che noi stiamo considerando. Era Gesù. Chi era questo uomo che tenevano fra le mani? Era Gesù. Colui che ha creato i mondi con la potenza della sua parola. Questo era Gesù. Colui che ha creato i mondi con la potenza della sua parola. Era lui. E lo tenevano per mano, lo tenevano fra le braccia, lo schiavizzavano in qualche modo, lo opprimevano brutalmente in qualche modo. Colui che ha disteso i cieli. Perché è Gesù che è il creatore, che ha dice, non per creatore, accorciamo il tiro. In genere si pensa all'Iddio infinito, l'Eterno, il Padre, no, il creatore è Gesù. Leggete certi passi della parola, come per esempio Giovanni capitolo 1, i primi 4 versetti, vediamo che è Gesù il creatore di tutte le cose. E quindi colui che ha distesi i cieli come una coperta. È colui che ha creato gli abissi, tutti gli abissi del fondo del mare che gli uomini non possono né vedere, né raggiungere, né percorrere. Egli ha creato gli abissi, tutti, e fino al fondo del mare. Egli aveva chiamato all'esistenza tutte le forme di vita, questo Gesù. Ora però, malgrado tutta questa potenza, era nelle mani dell'uomo che faceva di lui ciò che voleva. Ho detto che il nostro tema era Dio nelle mani dell'uomo. E allora certo che noi assistiamo a qualcosa di veramente blasfemo, di irritante, di doloroso, ma perché dobbiamo conoscere dove il Signore vuole arrivare attraverso le esperienze che vuol condurci a fare. È detto che gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo. Allora, gli uomini che, dice il Vangelo, che tenevano di Gesù, è pensabile, perché così va la descrizione, che gli uomini, gli sgherri, lo afferrassero per le mani, per le braccia, per tenerlo fermo, no? E lo schernivano, coloro che lo tenevano, che lo possedevano in qualche modo, nel senso umano del termine. Dobbiamo dire che le mani impure, piene di sangue dell'uomo, si impossessarono con violenza del corpo santo di Gesù. Senza considerare quello che noi possiamo considerare questa mattina, loro non considerarono questo, ma considerarono Gesù come un malfattore, e come tale lo trattarono, no? E loro hanno detto che coloro che lo tenevano lo schernivano bestemmiando. La parola presolo significa proprio averlo in pugno, dominare su lui, farne ciò che voleva. Cioè praticamente quando uno diventa prigioniero di un'altra, di una potenza, che può essere anche un solo individuo, diventa prigioniero di un altro, è una potenza in balia di un'altra potenza. C'è qualcuno che domina, e quindi Gesù era dominato da una potenza avversa che aveva qualcosa contro di lui. Così Gesù, che era il leone della tribù di Giuda, voi ricordate che le profezie parlano di Gesù come del leone della tribù di Giuda, ora dov'era? Come si comportava il leone che poteva sbranarli? Egli era là come l'agnello in mezzo ai lupi. Sì, Gesù, il leone della tribù di Giuda, ora era là come l'agnello in mezzo ai lupi. Il Signore può farci capire quanto ha fatto il mio Signore, come dicevo, perché mi ruota dal continuo nella mia mente questo inno che cantavamo da ragazzi. Proprio quanto ha fatto il mio Signore per condurmi seco in cielo, per portarmi con sé nel cielo. E allora ecco, il leone della tribù di Giuda è diventato un agnello in mezzo ai lupi. Questo è un passo veramente significativo dell'opera del Signor Gesù. Va bene, dopo averlo afferrato, cominciarono a ferirlo con l'umiliazione dello scherno. Il primo strumento che gli uomini che lo odiavano usarono è ferirlo con lo scherno. Così dice il Vangelo, abbiamo citato il Vangelo e ci atteniamo adesso. È scritto che lo schernivano percotendolo. Schernire significa deridere con crudeltà e disprezzo. Io non so come siete, qual è la vostra esperienza, ma io l'ho detto altre volte, sono stato sempre un bambino gracile di fronte ai mercantoni che dominavano con la forza bruta, quindi dovevo sempre soccombere dagli altri e essere scherniti con forza bruta è molto brutto. Io da ragazzo ho sperimentato questo fatto. E so che nel cielo le cose non saranno così, ma c'è questa esperienza possibile da parte di chi è debole in questo mondo. C'era una frase che era sorta al tempo della mia adolescenza, in cui i giovani cominciavano ad affermare l'arroganza bruta, dicevano, parlando con gli amici, sempre per arrogantarli su, e dicevano: se tutti fossero come te, io vivrei di prepotenza. Guardate quale concetto malvagio nel cuore dell'uomo. Io vivrei di prepotenza, perché ti schiaccerai. Oh, fratelli e sorelle, ma la nostra scuola è quella del Signor Gesù, l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. Eppure, nella sua essenza, Gesù era il consigliere ammirabile, ma nelle loro mani era diventato oggetto di scherno, uno zimbello, era diventato uno strumento di ridicolo, uno strumento di prendere in giro qualcuno che è senza forza ed è in balia di chi lo sta dominando. Questo ha fatto il Signore Dio. Consideriamo allora i dettagli di quello schermire. Giovanni 19, da 1 a 3. Ascoltiamo questo brano. Giovanni capitolo 19, versetti da 1 a 3. Ascoltiamo che cosa è accaduto, come hanno agito.
Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostavano a lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano degli schiaffi.
Qui in questo brano del Vangelo abbiamo la descrizione di che cosa ha fatto Pilato con tutta la sua autorità, benché a un certo punto cercò di tirarsi fuori dicendo ai giudei: giudicate voi perché io sono romano e non devo giudicarlo io, chiudo. E allora è venuto fuori. Pilato lo fece flagellare. E cominciarono con l'insegnare la parodia dell'incoronazione di un re. E quindi hanno insegnato l'umiliazione di Gesù, hanno fatto la parodia dell'incoronazione di un re, ma come parodia, ma per umiliarlo, per beffarsi di lui. Infatti in questa posizione, in questa scena, Gesù ricevette i tre onori particolari che si riserva alla incoronazione di un re. Primo di tutto, un re ha una corona, è incoronato, che rappresenta la sua gloria, la sua dignità, il suo onore, il rispetto che gli si deve. E ne trovarono una anche per lui, che gliela posero sul capo, ma questa era di spine. Quindi la prima cosa che fecero, trovarono una corona che fosse adatta a lui, perché era un re e un re va incoronato, ma questa corona era una corona di spine, e che gliela misero sul capo, e noi sappiamo che significato ha la corona con la quale coronarono il Signor Gesù. Poi il re ha un manto di porpora, perché il re è adombrato di porpora, è coronato di questa gloria della porpora, che è il colore proprio del re. Che rappresenta la sua deità, la sua maestà, e gliela misero sulle spalle questa porpora e gliela misero addosso. Infine il re ha anche uno scettro d'oro che rappresenta il suo potere e la sua autorità, ed anche per lui trovarono il suo giusto scettro. Sì, trovarono il suo giusto scettro adatto alla parodia che stavano insegnando. In Matteo capitolo 27, versetto 29, non l'andiamo a leggere, chi interessa leggerlo può appuntarselo, dice che trovarono, gli misero nella man destra una canna, questo re che prima l'hanno incoronato con le corone spine, poi gli misero il manto addosso e poi gli misero uno scettro in mano. La canna è proprio il simbolo della debolezza. E come simbolo gli ha messo in mano una canna potremmo dire semirotta, scossa. Perché? E poi gli si inginocchiarono davanti per una parodia dell'adorazione. Quindi gli si inginocchiarono davanti per prenderlo in giro e gli dicevano salve re dei giudei. Lo schernivano dicendogli salve re dei giudei. E detto, e gli davano degli schiaffi. Ma proviamo a chiederci chi era colui che beffeggiavano con tanta arroganza, perché la nostra domanda è qui, la nostra ricerca è in questo versante. Chi era colui che beffeggiavano con tanta arroganza? Qualcosa abbiamo anche già detto, ma dobbiamo dire che egli, Gesù, era il sapiente architetto che ha saputo disegnare i mondi. Era il grande biologo che ha dato vita ai cicli biologici di tutta e alla catena della nutrizione della quale noi tutti ci, dopo migliaia di anni, noi tutti ci stiamo ancora nutrendo. Era costui che ha fatto queste cose, questo architetto e questo biologo che ha fatto tutte queste cose. Questo era il grande matematico che ha creato le giuste misure, le proporzioni, le velocità, l'equilibrio nell'universo. Pensate, diamo uno sguardo agli astri, al muoversi degli astri, alla organizzazione degli astri, al cammino di tutti questi mondi che sfuggono anche alla nostra conoscenza e che seguono un cammino preciso sotto lo sguardo e l'ordine di questo grande architetto. Oh, fratelli e sorelle, era costui, era quest'uomo che deridevano e che prendevano in giro. Era colui che ha dato il ritto al movimento degli astri. Quale umiliazione per colui che doveva essere oggetto di lode e di adorazione. È scritto che lo schernivano percotendolo. Lo schernivano, cioè lo prendevano in giro, lo umiliavano per scherno, percotendolo. Cioè, quindi si divertivano a percuoterlo con l'umiliazione nelle percosse. L'umiliazione che era collegato al significato, alla ragione per cui veniva percosso. L'Eterno lo aveva inviato come il principe della pace. Ma questo è il regno delle tenebre e della violenza. L'uomo, come albero selvatico, dava i suoi frutti adeguati. Infatti, in Matteo è detto che gli davano dei pugni. E proviamo a fermarci un momentino su questo fatto senza fuggire via. Il pugno, dal tempo in cui, nella nostra epoca, è sorto il concetto delle liti, delle contese fra le persone di ceto diverso, in tempo di democrazia, il pugno viene molto in auge. Voi trovate sempre il pugno qua e là, il pugno quando ci sono delle manifestazioni e così via. Il pugno ha sempre, che poi ha anche un significato più preciso e più profondo nella filosofia marxista, nella filosofia umana e carnale del mondo. È un segno di contestazione. Il pugno è un segno di contestazione, di ribellione, di odio e di violenza. Ma il pugno sferrato è segno di violenza istintiva e incontrollata. Cioè quando un uomo mostra i pugni a un altro uomo, non è un concetto filosofico da discutere, ma lì c'è una filosofia bruta, immediata, avvilente proprio, che vuol fare giustizia con le proprie mani. E questa è questa apparenza, e diventa le cose, così con lo scherno ne ferivano l'animo, con le percosse ne servivano il corpo. Ma ritorniamo all'umiliazione delle beffe. In Luca 22, versetto 64, troviamo due cose. Luca 22, 64, ascoltiamola. Troviamo due cose qui.
E avendolo pendato, gli domandavano: indovina, profeta, chi t'ha percosso?
Questa è una frase che abbiamo già sentito, ma che lo stesso Vangelo la ripete questa frase, perché era proprio il pallino, era proprio un desiderio di umiliare colui che è il principe della pace. Indovina, profeta, che chi ti ha percosso? Primo, avendolo bendato, gli domandavano. Durante il suo ministero, Gesù disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Già il salmista disse: colui che ha formato l'occhio non vedrà egli. Quindi praticamente in questo spazio di contesa, di lite contro il Signore, essi usavano un qualche cosa che era scontatamente garantito, perché lui era la luce del mondo, lui era questa verità, questa sostanza, questa realtà, che però non veniva recepita. Eppure essi non sapevano che per vedere certe cose egli non aveva bisogno di vederle secondo i nostri occhi, perché dicendogli: indovina, profeta, chi ti ha percosso, e avendolo bendato, e qui abbiamo proprio la volontà di prenderlo in giro fino in fondo, perché lui potesse dimostrare, essendo un uomo e avendogli bendato gli occhi, lui non poteva vedere, e quindi lo schernivano in questo senso: tu tanto non puoi vedere. Ma la pensavano così perché non sapevano, non credevano che Gesù fosse colui che è la luce del mondo. Lui è la luce del mondo, ma loro non credevano questo, e pensavano che le cose andassero così. Infatti, egli seppe vedere molte cose in anticipo, perché siamo davanti ad una tentazione di questo genere, veramente profondamente umiliante, a cui il Signore ha fatto fronte e che il Signore ha saputo rispondere nella sua potenza e nella virtù. Infatti, egli ha saputo vedere la materia dietro gli occhi, ha voluto sapere la materia. Allora, egli ha saputo vedere il cattivo giudizio di Simone il fariseo. Voi sapete che Simone il fariseo, che invitò Gesù a pranzo, magari malavoglia perché non lo stimava, lo ha invitato per ridere di lui, ma non per onorarlo, egli ha agito in un modo tragico. E quindi egli non ha saputo vedere la frode del fariseo quando ha invitato Gesù a casa sua. Non la riconobbe, non la vide. Io credo, non fu una sua impotenza, ma fu che lui decise di non vederla. Ma poi è detto anche, vide anche la benignità che vi era nel cuore di Natanaele. Voi sapete che a Natanaele il Signor Gesù può dire: io ti vedevo quando eri ancora sotto il fico. Capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. E quindi vuol dire che egli vedeva a lontana, da lontananza. Non aveva bisogno di aver presente una cosa per vederla. Egli la vedeva già per la potenza che aveva come colui che è la luce del mondo. Ma essi gli bendarono gli occhi per beffarsi ancora, gettandolo nell'umiliazione dell'impotenza. Adesso gli bendiamo gli occhi e poi lo prendiamo in giro, vediamo se riuscirà a salvarsi da questa umiliazione. Essi avrebbero voluto chiudere gli occhi di colui davanti al quale ogni cosa è sempre nuda e scoperta. E fratelli e sorelle, apro una breve parentesi qui. Stiamo bene attenti nella nostra vita umana, che ogni qualvolta noi vogliamo, desideriamo, vorremmo chiudere gli occhi al Signore, sarebbe il classico buco nell'acqua. Voi provate a mettere un dito nell'acqua a fare il buco, questo buco non rimarrà neanche un secondo, perché questo buco nell'acqua non è possibile farlo. E quindi questo dice che il Signore ha voluto invece che le cose siano... I loro occhi erano pieni di odio, di cupidigia, di adulterio e di sarcasmo. Ed ora egli era là, nelle loro mani, con gli occhi bendati. Che cosa pensate che vedesse Gesù? In quella condizione, che cosa pensate che vedesse Gesù? Perché Gesù in quel momento era nelle loro mani e gli avevano fatto una domanda, indovina profeta. Che cosa pensate? Dico una mia sortita, una mia opinione. Io credo che vedesse lo splendore di un universo luminoso senza le tenebre del peccato. Sì, perché Gesù sapeva chi era, sapeva perché era venuto e sapeva dove stava andando. E allora egli vedeva, loro gli l'hanno bendato perché non vedesse niente. Ma io dico che Gesù vedeva, oltre quella benda, vedeva qualcosa che loro non vedevano, ma vedeva il regno di Dio, colmo di peccatori, che sarebbero stati perdonati, purificati e redenti, appunto mediante quell'uomo, Gesù, e che ha fatto tutte queste cose. Certamente egli vedeva anche la gioia di tutti coloro che avrebbero avuto fede. Secondo sempre il Pezzo 64 dice, e sempre con gli occhi bendati gli dicevano: indovina, profeta, chi ti ha percosso? Quello di profeta era il ministero principale di Gesù, perché egli è venuto come il profeta. Egli poteva vedere in altri modi coloro che lo percotevano. Egli poteva vedere in altri modi coloro che lo percotevano. Perché? Perché Gesù conservava la sua virtù divina, che egli non metteva lo sbaraglio, come dico, ma si asteneva e si comportava sottoponendosi anche ai limiti nei quali il Signore, il Padre, voleva che egli camminasse. E giubilando, e poi lui, diciamo, vide il giubilo di tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Così il problema era un altro. Dovendo subire anche questa onta, egli stava al gioco, in silenzio. È straordinario questo. Egli stava, loro giocavano a prenderlo in giro. E Gesù non li ha fermati con potenza e autorità, no. Egli è stato al gioco e si è lasciato raggirare, si è lasciato prendere in giro. Fratelli, questo fa sì che ci dice molte cose. Molte volte quando noi abbiamo un problema con qualche fratello e molte volte arriviamo a dei ferri corti, molte volte arriviamo a dire: ah, non potevo tollerare questo, questo era il massimo, non potevo tollerare. Fratelli e sorelle, ricordiamoci che cosa ha sopportato il Signor Gesù. E quando, non per il quieto vivere filosofico e ipocrita che noi conosciamo in questo mondo, ma quanto per l'amor fraterno noi possiamo subire anche la bugia di un fratello, anche l'offesa di un fratello, pur di salvare la comunione con tutta la Chiesa. Questa è un'opera dello Spirito del Signore. È qualcosa che il Signore ci chiama a compiere con una grande umiltà, con la forza che viene dall'umiltà. Egli era come la pecora muta davanti a coloro che la stava tosando. Sì, Gesù era là così. Era proprio lì, proprio come la pecora muta che dovevano tosarlo. E quindi possiamo dire che in quei momenti stava rendendo la sua lana ciocca per ciocca, perché egli era la pecora muta davanti a coloro che lo tosano, l'abbiamo detto. E allora come ha fatto? Cosa faceva Gesù? Era muta, non diceva niente, ma dava la sua lana a chi gliela prendeva ciocca per ciocca. Era disposto ad arrivare in fondo, in silenzio, perché questo era il modo di accettare le vie che il Padre aveva preparato per lui. Io credo che qui noi abbiamo la possibilità di capire molte cose della nostra vita che non comprendiamo sempre bene, ma che Egli vuole che noi ci sforziamo di entrare nei Suoi piani e nella Sua bellezza. Ma c'è di più: egli fu oggetto di ripulsa e di ribrezzo. In Matteo 26, 67, non ci andiamo, è detto che gli sputarono nel viso. Sputare in viso è l'atto più ripugnante che ci sia, perché per uno sputo in viso la gente si è scannata, si è sgozzata, ha fatto giustizia con le proprie mani. Quindi è difficile che uno subisca tranquillamente l'onta di essere sputato in viso. Significa esprimere ripulsa, disgusto e ribrezzo. Il viso rappresenta la persona, ed essi riversavano sopra tutto il loro disgusto e la loro avversione. Cosa c'era allora in quel momento per Gesù? C'era tutto il disgusto e l'avversione dei giudei, che trattavano il loro re in questo modo. Lo trattavano secondo la loro carne. Per quel viso nel quale brillava l'immagine dell'invisibile Dio, che è stato rigato di lacrime e di compassione, non c'era, per quel giorno, non c'era altro olio dell'unzione che i loro sputi. Ecco, il giorno del Signore. Nel giorno del Signore, per il viso dolce del Signor Gesù, non c'era altro olio che lo sputo dei Suoi fratelli. Questo è stato, guardate che abbiamo detto che in questa meditazione avremmo considerato come Dio è stato trattato nelle mani dell'uomo, come è stato trattato dall'uomo quando Dio l'ha messo nelle loro mani. Infatti c'è un versetto nei Vangeli in cui è detto: vi fu dato nelle mani e voi per mano di iniqui lo conficcaste in croce. Ricorderete che bene che c'è questa parola nei Vangeli. Bene, è detto anche che gli davano degli schiaffi. Lo schiaffo ha come fine il colpire e l'umiliare l'anima, la persona, più che ferire il corpo. Il dolore di uno schiaffo, fratelli e sorelle, non è mai fisico. Prende sempre le mosse dal valore morale che ha uno che ti schiaffeggia. Quello che ti schiaffeggia è quello che vuol ferire l'anima tua, non è il dolore dello schiaffo. Pensateci bene. E questa è una cosa crudele, da parte loro. Ma egli fu anche maledetto sul piano spirituale. In Luca 22 e 65, non andiamo a leggere, è detto: molte altre cose dicevano contro lui bestemmiando. In quel giorno oscuro non vi era per lui altra preghiera che l'insulto. In quel giorno oscuro non c'era per il Signore altra preghiera che l'insulto e la bestemmia. Nessun altro profumo che il disgusto delle loro esacrazioni, delle loro maledizioni. La neppure di colui che è tre volte sante era inondata di bestemmie. Ma se è vero che le nostre tenebre sono state squarciate dalla luce di Cristo, noi possiamo ora ribaltare la situazione. Sì, ogni qualvolta, fratelli e sorelle, in cui noi ci riuniamo in chiesa, rompiamo il pane e celebriamo il nostro Dio, noi ribaltiamo la situazione. Sì, questa situazione odiosa e fallimentare è ribaltata dalla virtù e dalla potenza del Signore. È ribaltata. Considerando in pura coscienza quanto Egli ha sofferto per noi, vergognarci oggi di Lui sarebbe un rinnegarlo. Proprio come ha fatto Pietro. Cosa che ci turba tanto. Non vi turba, non siete turbati di fronte al rinnegamento di Pietro? E quando in qualche modo, quante volte noi lo abbiamo rinnegato, ipocritamente, sortitamente, in modo inconsueto, ma è stato fatto. Ricordiamo sempre che Gesù disse: se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliol dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto. Quindi che cosa vuol dire? Attenzione, c'è un ammonimento che stamattina il Signore lo dà a ciascuno di noi. Facciamo attenzione al non vergognarci mai della nostra fede in Cristo, perché questo offende colui che ha dato il suo sangue, la sua vita, il suo sangue, la sua vita per coloro che voleva redimere per l'eternità. Io non voglio andare oltre, ma dico questo perché egli si aspetta che gli eletti si uniscano a lui per portare con lui il disprezzo che il Signore, il mondo ha per il Salvatore. Sì, noi dobbiamo sapere e mettere in conto che il Signore ha un disprezzo, che il mondo ha un disprezzo per il Signore. E che inevitabilmente suscita nel cuore dei suoi figli. Bene, noi siamo qui spiritualmente per asciugare quel volto dagli sputi di cui era inondato e per lenire quelle guance da cui fu strappato la sua barba. Lenirvele mediante il profumo delle nostre lodi, dell'adorazione e dei ringraziamenti del nostro culto. Fratelli e sorelle, io so che mi sono dilungato, mi fermo qui perché so benissimo che il Signore può andare molto più in là di quello che ho potuto dirvi io e soprattutto che il Signore parli ai nostri cuori, ci faccia comprendere con sincerità la grandezza e la profondità del suo amore per noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.